A volte basta nulla a definire il tuo destino. Per Winfried Freidenberg, ad esempio, è bastato nascere a pochi metri dalla cortina di ferro e mettere troppa aria in un pallone aerostatico.
Gli ascoltabili presenta Il Muro, quella volta che una mongolfiera provò a fuggire verso la libertà. Prima parte, deviazione a ovest.
Febbraio 1956. Nikita Khrushchev, segretario del Partito Comunista, nel corso dell'ultimo congresso, non si è mai lanciato in dure critiche verso l'operato del segretario Joseph Stalin. Non si è parlato di culto della personalità. Non credete a chi vi dice il contrario. Attendiamo aggiornamenti. 28 giugno 1956. Dimostranti morti nel corso di una rivolta non meglio identificata a Poznan, in Polonia. Non ci sono elementi chiari per parlarne. Attendiamo aggiornamenti. Non esiste alcuna cortina.
Sono Francesco Cancellato, sono un giornalista. Di storie sottomano me ne sono passate tante, di tutti i tipi. Io ho sempre cercato di farle mie. E al contempo di farle arrivare alle persone. Dalle persone nascono e alle persone ritornano. Semplice. Ecco, sono storie anche quelle che ho raccolto in un libro che ho scritto da poco. Si chiama Il Muro e l'ha pubblicato Egea. Dentro ci ho messo tutte quelle storie che sono nate dall'altro lato della cortina di ferro, al di là del muro di Berlino. Consideratela una sorta di spartiacque del vecchio continente. E se al di là di quella che ascolterete vorrete scoprirne altre, come vi dicevo, Il Muro è il mio libro, lo trovate in libreria. Oggi raccontiamo di una città, Berlino, che dal muro è scissa in due anime diverse, Berlino Ovest e Berlino Est. Questa non è una lezione di storia. Non siamo qui per giudicare cosa sia giusto, cosa sia sbagliato, cosa sia emulazione, cosa sia filo occidentale. Siamo qui per raccontarvi frammenti di vite uniche, attorno a un muro. La nostra storia inizia il 29 di agosto del 1956, meno di 4 anni dopo che una cortina di ferro viene calata a dividere in due il mondo. Cresce a Lüttenrode, Winfried Freidenberg, nell'ultimo paese della Sassonia-Anhalt, della Repubblica Democratica, del comunismo. Odore di neve marcia e di cipolle. Forse di neve, anche se ad agosto non ce n'è. Ma la neve, anche quando va via, lascia un gelo simbolico che ti trascini dentro, nelle ossa, nella mente. Di là, a poche centinaia di passi, la Bassa Sassonia, la Repubblica Federale, il capitalismo e la felicità. La chimera, il sogno di una vita diversa, di un lusso palpitante, desiderato e odiato. Perché gli altri sì e noi no? 99 persone su 100 avrebbero accettato in maniera passiva questo scherzo del destino. Questa beffa a cui reagire è impossibile. E se lo fai sei un pazzo o un disgraziato. O magari non si sarebbero nemmeno resi conto di cosa un accidente della storia gli aveva lasciato in sorte. Lui, Winfried, lui no. Lui è diverso. Non so se possiamo definirlo un sognatore, ma di certo non è uno di quelli che incassano il colpo e si limitano a vivere un'esistenza al di sotto delle sue aspettative. Che poi siano alte o basse non importa. Il fatto è che non devono essere regolate dal volere di qualcun altro che non sei tu. La famiglia del buon Winfried è povera. Così tanto povera da costringerlo ad abbandonare gli studi. Non ha molta scelta. Comincia come apprendista elettricista. Ha comunque deciso di frequentare corsi di serali dopo il lavoro, nel centro di formazioni per adulti di Halberstadt. Lì riesce ad acciuffare un diploma di scuole superiori, ma non gli basta. La tensione a diventare qualcuno di migliore e più forte supera i limiti del contesto, gli ispira nuove ambizioni. Decide di iscriversi all'università, a Ilmenau, in Turingia. Ingegneria elettrotecnica. È questo il corso in cui riesce a laurearsi. Non è affare da poco. Sabine la incontra in uno di quelli che vengono definiti i club dello studente. C'è musica alta, pallida imitazione degli stili di altri paesi considerati più liberi, odori di alcol non sempre di buon livello. Sabine studia chimica e si innamora di questo studente un po' avanti con gli anni, con la barba da hipster in anticipo sui tempi e il sorriso triste. Winfried e Sabine si sposarono nella primavera del 1988. Sono mesi complessi per la Repubblica Democratica Tedesca. Sono gli anni in cui affiora qualcosa che avrebbe trasfigurato il volto dell'Unione Sovietica. Sono gli anni della...
Perestroika, termine russo che significa ricostruzione o ristrutturazione. Usato nel 1985 da Mikhail Gorbaciov, appena eletto segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, per indicare il suo programma di rinnovamento dell'economia e dell'organizzazione dello Stato. Quattro i punti cardinali. Privatizzazione di molti settori economici statali, libertà di informazione, riduzione del controllo militare e politico sui paesi dell'Est, trattati con le Americhe per il disarmo dei missili. Siamo scettici. Attendiamo informazioni.
Winfried e Sabine vogliono viaggiare. Vogliono andare ai congressi, dove si sorseggiano bevande calde e si parla di ricerca, coi colleghi dell'Ovest. Chissà come si vestono per queste occasioni formali. Chissà cosa pensano. Chissà se sanno quanto sono fortunati? Privilegiati? Sono domande cui Winfried e Sabine si pongono in maniera diversa. Per lei è una necessità, un bisogno, un movente per comprendere i suoi limiti se esistono e superarli attraverso il confronto. Per Winfried, invece, il rapporto con l'Ovest si configura come una vera e propria ossessione, un fuoco che gli macera le viscere, che supera perfino l'amore provato per Sabine. Quel confine, che guardava dalla finestra quando era bambino, adesso ha preso il controllo. Ha vinto la sua battaglia. Si è impossessato di Winfried, hipster in anticipo sui tempi dallo sguardo dolce. La filosofia letale del confine. Più Winfried vuole superarlo, più il regime di Berlino Est prende le sue teorie e i suoi pensieri e si accanisce contro di lui. Persino Luttenrod, il paese in cui era cresciuto, è diventato inaccessibile. Gli hanno detto che ci vuole un permesso speciale. Ma come si può richiedere un permesso speciale per tornare nel luogo in cui sei nato? Luttenrod, in effetti, è troppo vicino al confine per essere liberamente accessibile da tutti i cittadini della Germania Est. Wilfried Freudenberg deve chiedere permesso al regime anche per tornare con Sabine nella casa in cui è cresciuto. Due settimane prima delle nozze, Herr Freudenberg ottiene un permesso speciale per andare a comunicare la notizia dei parenti che vivono all'Ovest. Generalmente, questi permessi sono concessi alle persone sposate o con figli. Qui era consentito varcare da soli il confine. Di fatto, la Repubblica Democratica ne teneva in ostaggio gli affetti. Non si sa mai, nel caso avessero deciso di scappare. Solo che quel giorno, Winfried non prova a scappare. È un uomo troppo intelligente per tentare di trovare una soluzione in maniera affrettata, pericolosa. È pur sempre una persona di pensiero scientifico, di calcolo, di raziocinio, più o meno. Per cercare di liberarsi, gli è bastato guardare in direzione del cielo. Quello che ci conviene fare quando arriva lo sconforto e non siamo in grado di capire come ovviare a una situazione di stallo, di difficoltà. Del resto, il cielo è lì sopra. Chissà cosa può risolvere. Chissà in cosa può aiutarci. Forse crediamo che abbia la soluzione ai grandi drammi della nostra esistenza. O forse crediamo che possa catturare le energie negative e lasciarci liberi di andare avanti, di sognare, semplicemente di scappare. Anche Winfried, vittima di un universo che lo soffoca, lancia sguardi di speranza in direzione del cielo. È un compagno fidato, o perlomeno lo è stato per Hans e Günther. Perché non può essere lo stesso per lui? Solo che, in casi come questo, ragionare, riflettere troppo, rischiano soltanto di farci perdere tempo. Quando l'adrenalina ci corrode lo stomaco, ci spinge ad agire, pensare tanto fa male. E il cielo, per Winfried, è l'unica alternativa che può esistere. Per quanto celeste, è l'unico strumento che può aiutarlo a fuggire. Da cosa? da un mondo che non gli basta più, da un mondo che è città e prigione, angoscia e frustrazione. Winfred ha un piano: varcare il muro che frattura Berlino in due, di notte, a bordo di una mongolfiera.
Non c'è motivo di abbandonare Berlino. Non c'è motivo di abbandonare Berlino. Non devi abbandonare Berlino.
Ci hanno provato in molti, nei 27 anni che precedono al 1988. Avevano provato a superare il muro. I numeri raccontano di circa 5.000 tentativi riusciti e di circa 200 persone morte nel tentativo. Sono numeri importanti. Sono numeri, però, che non possono restare compressi nell'alveo delle cifre. Perché dietro questi numeri ci sono i sogni, le lacrime e le emozioni di persone che hanno provato ad abbandonare quella parte di Berlino a cui non sentono di appartenere. Non si tratta soltanto di cercare una vita migliore. No. La questione è più ampia, più articolata. Si tratta di capire perché io sono dalla parte infelice del muro e tu no. Un interrogativo a cui non si può dare risposta. Perché a parlare sono i fatti. E Berlino non la puoi mollare.
Non devi abbandonare Berlino. Nessuno abbandona Berlino. Nessuno vuole abbandonare Berlino. Non ascoltate chi dice il contrario. Nessuno conosce Ida Sickman. Nessuno sa chi sia Ida Sickman. Nessuno di voi l'ha mai sentita nominare.
Per i berlinesi dell'Est, quelli che fuggono sono martiri o eroi. A seconda di come risponde il destino alla loro voglia di libertà. È martire, Ida Sickman, che come Winfred, più di Winfred, abita un passo dal confine. La sua casa in Bernauerstrasse si trova esattamente sulla linea del confine tra il settore orientale e quello occidentale. Dalla finestra di casa sua, Ida vede la gente camminare sui marciapiedi di Berlino Ovest. Si sente come una gatta in trappola. Incapace di raggiungere l'ossigeno, l'aria aperta, per pochi metri che le impediscono di vivere. È una frustrazione che cresce ora, dopo ora, giorno dopo giorno. Sono passati solo 9 giorni dalla notte in cui i soldati hanno steso il primo rotolo di filo spinato tra le due metà della città. E ne mancava solo uno al 59esimo compleanno di Ida. Il primo che non avrebbe festeggiato insieme ai suoi parenti. Loro vivono a pochi isolati più a nord, in quello che negli anni precedenti è stato battezzato il settore francese. Abitava al terzo piano, Ida. E per una donna della sua età, il salto è quasi impossibile. Un muro può dividere una città. Il cielo sopra di lei, però, dai muri non si lascia confondere. Berlino Est, ma anche Berlino Ovest, sono assolate e terribilmente vuote il giorno del compleanno di Ida. La donna getta diverse coperte sul marciapiede. È convinta che potrebbero attutire l'impatto, o forse lo spera soltanto. 3, 2, 1, niente. Il ginocchio la blocca, trema. Sente il polpaccio che sta cedendo mentre sul parapetto della sua finestra. Non può, non deve lasciarsi confondere dal suo corpo. È la sua mente che deve guidare. Ida deve saltare. Non può fare altro.
Berlino non ti lascia mai. Berlino è tua.
Ida muore quasi subito dopo il salto. Le numerose lesioni interne non le lasciano scampo. La sua tomba, una piccola lapide grigia in un angolo del cimitero municipale di Wedding, per anni è stata meta di pellegrinaggi per i berlinesi dell'Est. Ida Sickman è stata la prima vittima del muro di Berlino. Una martire. Una santa non riconosciuta. In una terra che di santi non ha proprio bisogno. Sono eroi, invece. Hans Stradlik e Gunther Wetzel, rispettivamente meccanico e muratore. Grazie alle loro abilità manuali, ad alcuni volumi presi in biblioteca, e alle loro mogli, che cuciono tra loro pezzi di vestite lenzuola a formare un pallone, riescono nell'impresa di costruire una mongolfiera che li trasporta dall'est all'ovest. Il primo tentativo non andò a buon fine, e nemmeno il secondo. Ma nessuno si accorse di loro. Ci provano una terza volta, Hans e Günther. È la notte del 16 settembre 1979. E stavolta il caso dà loro una mano. Ma mentre a Berlino Est si combatte per il desiderio di libertà, sentiamo cosa accade nel resto del mondo. Regia.
...1979. Il primo luglio la Sony, su intuizione del fondatore Masaru Ibuka, lancia sul mercato il Walkman, una scatoletta che permette di ascoltare le musicassette in autonomia. Il primo modello, TPS L2 di colore blu-argento, è sprovvisto della funzione di registrazione. I Pink Floyd pubblicano uno dei loro album più importanti. 26 brani, una copertina con mattoni bianchi e scritte in nero, un titolo che sicuramente vi riporta alla mente qualcosa. The Wall. Un muro che inibisce i sentimenti, un muro che condanna all'isolamento, in Europa e nel mondo. Dopo il successo di Il Padrino nelle sale americane, sbarca il monumentale nuovo film di Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, tratto da Cuore di Tenebra di Joseph Conrad, rivela gli aspetti magnetici e al contempo controversi che scatena la guerra nell'animo umano.
Dicevamo, è la notte del 16 settembre 1979. Hans e Günther, martiri mancati, eroi consolidati, riescono finalmente ad alzarsi da terra col loro pallone, assaporare l'aria di indipendenza, è qualcosa che non dimenticano mai, mentre fendono l'atmosfera fredda, come può essere solo nelle notti di fine estate, inizio autunno. Volano per 2,5 chilometri, sopra una distesa buia, fino a che non sono costretti ad atterrare di nuovo, a causa del malfunzionamento della mongolfiera. È finita. Ancora una volta. Questo almeno è quello che credono. Nel tornare a casa, ormai arresi, incrociano una guardia che indossa la divisa della Repubblica Federale. Riconoscono l'araldica sulla divisa. La fiamma sputata dalla bocca di un animale che non hanno mai capito quale sia. Un'aquila? Un grifone? Qualunque cosa sia, ce l'hanno fatta. Sono arrivati a ovest. Sono liberi. Winfred vuole essere un eroe, come Hans e Günther, i superuomini del volo a ovest. Ma proprio a causa di Stretlik e Wetzel, acquistare una mongolfiera e i materiali per costruirla è diventato praticamente impossibile. Lui e Sabine, però, non si perdono d'animo. Si trasferiscono a Berlino Est, in un bilocale a Prenzlauer Berg, non lontano dal muro. Winfried inizia a lavorare alla Web Energy Combinat, l'azienda che fornisce gas e elettricità a tutta la Repubblica Democratica Tedesca. Passano le domeniche a comprare tessuto in polietilene, fingendo serva loro per fabbricare delle tende. Li assemblano pazientemente, sera dopo sera, con uno speciale nastro adesivo, sino a farne un pallone di 13 metri per 8. Sono gli ultimi giorni di febbraio del 1989. Quando ripiegano con cura la tela, chiudendola con del nastro da pacchi. Adesso, la riflessione. Adesso, l'attesa. Bisogna solo aspettare la notte in cui il vento soffierà forte, da est a ovest. Quella notte è la notte del 7 marzo. I più romantici di voi potrebbero definire quel vento vento di libertà, affidandosi a metafore sognanti. Alle canzoni degli Scorpions, che di solito funzionano sempre. Di romantico, però, qui c'è molto poco. Noi non ve lo diciamo adesso come va a finire la storia di Winfred. No. Però potete scoprirlo nel prossimo episodio del Muro, qui, sugli ascoltabili.it. Oppure, leggerlo tutto, appassionarvi fino in fondo, nel libro che ho scritto, che si chiama anche lui Il Muro e che è pubblicato con Egea Edizioni. Sono Francesco Cancellato e, come vi dicevo prima, avete appena ascoltato una delle storie del Muro. Le storie che nascono al di là della cortina di ferro, gli episodi più avvincenti, originali, inediti, legati a un muro che ha diviso il mondo in anni cruciali della storia dell'umanità e dell'Europa. Alla prossima.
Il Muro è una serie tratta dall'omonimo libro di Francesco Cancellato, edito da Egea. Il programma è condotto da Francesco Cancellato. Adattamento in podcast a cura di Giuseppe Paternò Raddusa. Produzione di Ilaria Villani. Editing e sound design a cura di Francesco Campeotto. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.